In quel tempo l'angelo disse a Giuseppe: ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Certo, quella di San Giuseppe è davvero una figura molto bella, una figura ideale per il tempo di Avvento. Io penso che sia ideale perché è colui le cui attese vengono disattese. Scusate il gioco di parole. Nel senso che lui immaginava di fare una famiglia che avesse delle vicende ordinarie, una famiglia sognata come una famiglia, perdonate la parola tra virgolette, normale, cosa che mai sarà. Questo figlio progressivamente manifesterà la sua differenza, la sua diversità, la sua unicità, e soprattutto perché questo figlio è figlio di Dio. Maria concepisce per opera dello Spirito Santo. Quindi le attese di Giuseppe non vengono assolutamente portate a compimento. Giuseppe è l'uomo che vive l'essere spiazzato, l'essere sorpreso. Giuseppe è l'uomo le cui attese sono disattese. E io penso che questo sia davvero uno spirito di avvento, no? Perché noi iniziamo l'avvento sempre con l'idea: adesso ci prepariamo il Natale, giunge il Natale. Abbiamo una sorta di cose precostituite, se ci pensate, anche nel nostro immaginario, tale per cui il nostro attendere dovrebbe essere l'attendere di qualche cosa che soddisfa quello che ci aspettiamo. Poi peccato che Dio tante volte nella vita non agisce così, agisce con delle logiche molto diverse. Quindi San Giuseppe è davvero un santo da pregare, da venerare, da accogliere tra, come dire, il pantheon dei nostri santi. Non so se ce l'avete, una sorta di pantheon dei santi, cioè alcuni santi che sono vostri di riferimento. Credo che San Giuseppe vada inserito. Chi era? Quanti anni aveva? Non lo sappiamo. Di discendenza davidica, questo sì. Quindi appartenente probabilmente a quel clan chiamato i Nazorei, cioè quelli che aspettavano il Nezer, cioè il germoglio, tra la loro discendenza. Era una discendenza che aveva perso blasone, questo dobbiamo dirlo, noi non dobbiamo immaginare che fosse una discendenza regale, quindi che Giuseppe appartenesse ad una casta aristocratica della società. Certamente no, perché questa discendenza era come un fiume carsico, cioè ormai non aveva più un'importanza decisiva nella società di allora di Israele. Era un povero, e anche su questo mi sento di dire decisamente no. Cioè, il suo mestiere non era il mestiere di falegname, perché la parola, sia quella ebraica che quella greca, con cui si definisce ciò che Giuseppe faceva, la parola technon, significa un artigiano, uno in grado di fare tutto, e che quindi veniva chiamato per qualsiasi tipo di lavoro. Uno che quindi non aveva problemi lavorativi, anzi, lavorava e molto. Dove è probabile che fosse stato chiamato a lavorare? Loro erano a Nazareth, un piccolissimo villaggio, quindi nel villaggio il lavoro non c'era per tutti, ma vicino a Nazareth c'era una cittadina chiamata Sepphoris, che era la capitale di quella zona dell'Alta Galilea. Lì c'era bisogno di lavoratori, di artigiani, perché la capitale, voluta da Tiberio, doveva avere al suo interno, ad esempio, il teatro romano, doveva avere le terme, doveva avere strutture che soddisfacessero un livello di vita abbastanza alto. Quindi quasi certamente Giuseppe lavorò lì e Gesù con lui. Quindi evidentemente imparò il mestiere di artigiano e vide che cosa significava lavorare. Questo ci fa pensare ad un'ulteriore considerazione. È difficile immaginare che Giuseppe fosse un anziano e Maria una ragazza di 14 anni. L'iconografia classica, e forse anche ciò a cui siamo abituati nell'immaginario, è che per tutelare la virginità di Maria dobbiamo parlare di un uomo anziano, perché così non aveva delle tentazioni, scusate l'espressione un po' piatta, no? In realtà tutte le volte che si ha a che fare con degli anziani nella Bibbia questa cosa viene sempre detta. Ad esempio Elisabetta e Zaccaria, che non riescono più ad avere figli, si dice apertamente che sono anziani, che sono avanti in età. Così si dice della profetessa Anna, quando Gesù viene presentato al Tempio. Tutti gli anziani sono presentati come tali, di Giuseppe non è detta questa cosa. Se non è detta, molto probabilmente perché non lo era. Quindi io vi chiederei di togliere dall'immaginario quest'idea dell'uomo anziano che ha il compito di custodire Maria nella sua verginità e di custodire Gesù una volta che Gesù nasce. Giuseppe era un uomo, Maria aveva 14 anni, possiamo pensare che avesse un po' di anni più di lei, ma non certo che fosse un anziano. Si era impegnato evidentemente a rispettare un voto che Maria aveva fatto. Esistevano donne di questo tipo che facevano un voto di castità, e quindi Giuseppe si impegna a rispettare questo voto. Di classe sociale media, perché il lavoro c'era, perché era un artigiano, e se, come moltissimi studiosi sostengono, ha lavorato in quella zona che era la capitale, Sepphoris, è molto probabile anche che parlasse la lingua che era la coina del tempo, perché per poter trovare lavoro lì, per poter lavorare lì, doveva sapersi esprimere. La coina del tempo, cioè la lingua del tempo, era il greco, che era come l'inglese oggi. Quindi si tratta di un uomo, molto probabilmente, posso darle con certezza queste cose, ma sono più certe che le altre, capite? Cioè il povero, l'anziano, sono più certe queste, il non povero, ma classe media, il non anziano, ma uomo, adulto, e soprattutto in grado di e parlare per trovare lavoro. Questo ci permette di capire anche altre cose nella vita di Gesù. Gesù viene sempre chiamato Rabbi. Il titolo Rabbi non viene dato a uno che non ha fatto gli studi per diventare Rabbi. Non viene dato a Gesù per la sapienza infusa di Gesù. Viene dato certo perché ha una sapienza, ma anche perché si è preparato per diventare tale. Quindi Gesù ha potuto studiare, diventare rabbi, e gli studi avevano bisogno di essere pagati. Perdonate se sono magari un po' più brutale, spengo la poesia delle cose, ma credo che la concretezza del Vangelo ci faccia bene. Quindi noi dobbiamo immaginare una famiglia di gente devota, Maria con un voto di castità, Giuseppe con un uomo che il Vangelo presenta come giusto, una famiglia di media situazione economica, una famiglia che ha fatto studiare quel figlio, che aveva un'intelligenza particolare. Quando Gesù viene trovato nel Tempio a 12 anni si capisce che c'è un'intelligenza particolare, un dono di Dio, perché fa un sacco di domande intelligenti ai maestri del Tempio che sono sorpresi da lui, ma un uomo che ha potuto dedicarsi allo studio della Torah, quindi che non conosceva la Torah, la leggeva, la interpretava perché tutto gli veniva dato come dono dello Spirito Santo dall'alto, ma perché si formava, perché studiava. E per studiare doveva far sì che quegli studi fossero pagati. Cioè c'era un momento in cui finiva l'istruzione data dai genitori, cioè a 6 anni, ed iniziava l'istruzione che poteva essere possibile soltanto in sinagoga e con dei rabbini. E Gesù ha quasi certamente fatto questo. Quindi questo ci aiuta a inquadrare la figura di Giuseppe come un uomo adulto, come un uomo appartenente alla mid class del tempo, come un uomo devoto, come un uomo che si è impegnato a rispettare un voto fatto da Maria, di cui lui è comunque sposo. Ma esisteva questa formula di essere sposo nonostante la tua sposa si impegnasse in una cosa del genere. E come un uomo che ha fatto studiare il figlio, che è diventato un rabbino. Un pochino più vicino, no? Alla nostra esperienza, così. È un pochino più vicino che l'uomo anziano di 70 anni, vecchio, col bastone, c'ha la moglie di una ragazza di 15 anni e poi a un certo punto deve portarsi dietro un figlio quando lui ha 70 anni e non sa neanche che come fare. Normalizziamolo di più, perché nel normalizzarlo c'è una santità ancora più persuasiva. Ora, quest'uomo viene presentato come giusto, Giuseppe, che era giusto, questo è l'aggettivo che sempre viene riferito a Giuseppe, no? Ce l'abbiamo proprio nelle orecchie. Cosa significava giusto? Significava maturo nella fede. Quest'uomo maturo nella fede si trova a un certo punto della sua esistenza davanti a un dilemma che gli toglie il sonno, perché non sa cosa fare di fronte alla notizia che la sua futura sposa, perché erano fidanzati e vivevano in due case distinte, attende un figlio. Nel senso che se rispetta la legge in quanto giusto, Maria deve essere lapidata. Se lui invece non rispetta fino in fondo la legge, ma la licenzia in segreto, come dice il testo, permette a Maria di non essere lapidata. Si trova di fronte a un grandissimo dilemma, dal quale esce come, il racconto lo conosciamo tutti, l'angelo parla a Giuseppe e gli dice: non temere di prendere con te Maria, tua sposa, quella che è generato in lei dallo Spirito Santo. Giuseppe obbedisce. Allora questo ci fa pensare due cose: che anche gli uomini e le donne estremamente maturi nella fede perdono il sonno per delle cose che li inquietano. Quindi, se siamo di fronte a dei turbamenti, se siamo inquietati certe volte da dei problemi, se perdiamo il sonno di fronte a dei dilemmi che ci attanagliano, non è segno che siamo persone non mature nella fede. È segno che siamo uomini e donne, perché se lui, che il Vangelo continuamente qualifica come giusto, quindi uomo di grande fede, non dorme la notte, perché il testo, adesso io alcune cose le do per scontate, ma perché le avete sentite un milione di volte, quando è che l'angelo gli parla? Giuseppe ha letto mentre sta pensando a queste cose, è chiara l'immagine, no? Quello non riesce a dormire e continua a rovanare, nel cervello: cosa devo fare, cosa devo fare, cosa devo fare. Ci sta perdendo il sonno di notte. C'è un uomo di fede, come fa a essere così turbato? Questo perché noi esattamente ragioniamo così: e se sono così turbato, se sono così inquieto, se ho così tanti problemi, significa che non ho abbastanza fede. E Giuseppe ce n'aveva molta di fede, pure turbato. Come esce da questo? Obbedendo. Obbedendo. Abbiamo l'allergia molto all'obbedienza noi. Ma certe volte dico: ma perché affannarsi tanto quando è così semplice obbedire? Il motto di Papa Giovanni XXIII, lo sapete qual era, chi è stato qualche volta sotto il monte, è scritto proprio nel monte che sta di fronte, no? Per quello si chiama sotto il monte il paese, davanti c'è un monte e con il giardino, con le siepi, è scritto il suo motto: obbedienza e pace. Che lui diceva sempre: se tu hai la pace, obbedisci. E cioè noi ci tamponiamo, no? E dobbiamo sempre vedere l'obbedienza come rinunciare alla nostra libertà, come non essere di persone vere, come deresponsabilizzarci, e così ci continuiamo a massacrare tra i nostri pensieri. L'obbedienza è la grande via alla pace. Non significa responsabilizzarsi, significa affidare a qualcuno di più grande di noi ed è il Signore con la sua parola, che prima o poi si rivela a noi, al nostro cuore, affidare la nostra scelta. Se tutta la tradizione cristiana è identificata come una virtù, qualcosa ci deve essere, no? Qualche verità profonda ci deve essere. Poi la storia dei santi dice tante cose, lo sapete, Ignazio era uno che l'obbedienza la chiedeva sempre a chi poteva capirla. Non la chiedeva creando un contrasto enorme dentro il cuore della persona. Cercava di capire chi aveva di fronte, vedeva se c'era la sensibilità giusta e allora gli diceva: guarda, tu non fare così, ma fai così. E miracolo lo faceva, nel momento in cui lo faceva era in pace. Perché così? Per questo, perdonate la parola, io mi trovo molto bene con i militari. Non c'è niente da fare. Quando hai delle responsabilità sul posto, sai a che fare con i militari. Straordinari. Sai che, dipendentemente da chi sei, quelli faranno quello che chiedi. E questo è un dono di straordinaria maturità. E ripeto, Giuseppe esce da quel turbamento perché obbedisce alla voce dell'angelo. E da lì il turbamento in lui non c'è più. E ci sono tanti altri pericoli, devono fuggire in Egitto, no? Ma anche lì prende l'angelo e dice così. Straordinaria pace del cuore che da lì in avanti lo accompagna per il resto delle sue comparse nel Vangelo. Il più grande segno di obbedienza da parte di Giuseppe è che accetta di dare a Gesù il nome che l'angelo gli suggerisce. Ed è su questo che c'è il punto centrale di questa sera. L'ho intitolato Il destino del nome. Ero incerto tra il destino del nome oppure l'arte di dare un nome. E devo dire che tanto che ci pensavo mi veniva in mente un po' il nostro slang, no? Che in fondo significa insultare. Però capirete che alla fine c'è qualcosa di vero in questo nostro slang, nel modo di pronunziare, dare dei nomi. Allora, per farvi capire l'importanza del gesto che fa Giuseppe, io vorrei farvi in 5 minuti un rapidissimo escursus biblico. Dare il nome è un atto che compie Adamo nel paradiso terrestre, prima del peccato originale. Gli animali passano davanti a lui, lui dà il nome. E anche di Eva, lui dice, la si chiamerà Eva perché dall'uomo è stata tolta. Quindi nel momento in cui l'uomo, Adamo, è profondamente unito a Dio, quindi è in comunione, lui può dare il nome alle cose, cioè dire l'identità delle cose. Questa cosa è così. Poi quella comunione si spacca, si rompe, c'è peccato, quindi non c'è più questo legame profondo, quindi l'uomo perde alcune sue capacità perché non ha più un legame profondo con Dio. Infatti cosa accade? Che c'è la Torre di Babele. Quando gli uomini cominciano a costruire la Torre di Babele perché vogliono arrivare fino in cielo e quasi sfidare Dio, cosa dicono tra sé? Dicono, costruiamo questa torre, facciamoci un nome. Allora, cosa diventa il nome? L'occasione per affermare se stessi. Una volta rotta la comunione con Dio, dare un nome alle cose, farsi un nome vuol dire affermare la propria personalità, affermare il proprio ego. Questa immagine del nome nel Nuovo Testamento ritorna, perché c'è un momento topico di questo stile del dare il nome, è il momento in cui Gesù dà il nome a Simone, gli dice tu ti chiamerai Pietro. Gesù può dare il nome perché? Perché è il figlio di Dio, perché lui dentro di sé non ha la rottura con Dio che tutti gli uomini hanno dopo il peccato originale. Quindi lui dà il nome. Alla fine del Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, che sapete è una grande lotta tra il bene e il male come rivelazione del senso della storia, cosa accade? Accade che l'angelo dice a colui che sarà il vincitore, cioè a colui che resisterà di fronte al male, io consegnerò una pietruzza bianca, dice l'angelo. Su questa pietruzza è scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve, dice il testo dell'Apocalisse. Quindi, la Bibbia inizia con Adamo che è in grado di dare dei nomi alle cose perché è in comunione con Dio. L'uomo che rompe questa comunione, L'unico che è in grado di dare il nome è Gesù, perché questa comunione ce l'ha. Ma alla fine Dio a colui che è stato fedele consegna un nome nuovo, cioè ripristina questo legame. Quindi attraverso l'idea del nome, del dare il nome, c'è tutto il rapporto tra la persona e Dio. Qui c'è Giuseppe, che è un uomo come gli altri, che ha i peccati come gli altri, che non è il figlio di Dio e quindi non è in grado di dare un nome. Se desse un nome, vorrebbe dire come quelli di Babele, che imporrebbe se stesso. E infatti l'angelo gli dice: il nome deve essere questo qui. No, dirai tu, lo dice l'angelo. L'angelo interviene per far sì che il rapporto tra Giuseppe e Gesù non sia un rapporto possessivo, non sia il rapporto in cui Giuseppe impone sé all'altro, non sia un rapporto in cui Giuseppe pensa di conoscere tutta l'identità del figlio che sta arrivando. Quindi pensate alla densità che c'è dentro questa immagine di Giuseppe che obbedisce, dando non il nome che eventualmente vorrebbe lui, ma il nome che l'angelo gli suggerisce. Giuseppe diventa il prototipo della persona che sa che il nome di un altro, persino del proprio figlio, cioè la vera identità, la conosce soltanto Dio. Punto. Apocalisse, alla fine, si rivela questo mistero, no? La pietra bianca, c'è scritto un nome, nessuno la conosce al di fuori di chi la riceve. Se quindi l'identità degli altri la conosce soltanto Dio, significa che noi non possiamo permetterci o immaginare che conosciamo fino in fondo coloro che ci sono a fianco, che conosciamo fino in fondo le persone che incontriamo e che quindi le cataloghiamo dentro un gruppo, un'appartenenza. È difficile, perché vedete, noi cristiani questa cosa qua la ripetiamo da sempre, non è che è una cosa nuova questo messaggio. Eppure quando la società ci fa ripiombare dentro momenti di polarizzazione, in cui le persone vengono inquadrate in un gruppo piuttosto che in un'etnia, piuttosto che in una scelta di vita che fanno, con facilità diciamo: quello è uno così, quello è uno in questo modo, quello è uno in quell'altro modo, e così le abbiamo inquadrate. E nel nostro inquadrarle pensiamo di conoscere Gesù. In questo modo non approfondiamo mai la conoscenza, non ascoltiamo fino in fondo le ragioni, non accettiamo la complessità. Se pensiamo che il nome delle persone, cioè la loro identità, la conosce soltanto Dio, vuol dire che resta un mistero che per noi è insondabile. Quindi resta una complessità della persona, ma anche della società, che noi siamo chiamati ad accompagnare continuamente. Il rifiuto della complessità, e l'ho già detto quando abbiamo fatto che c'era tra voi la lezione a Fiorenzuola, è la conseguenza di una polarizzazione della società, per cui uno mette i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, il bianco da una parte e il nero dall'altra. Non c'è più niente in mezzo, appunto. Non c'è più la complessità, non c'è più il mistero della persona. Ma questo è un modo per creare veramente delle tensioni. Le tensioni non si creano quando si accetta la complessità, si accetta il mistero e si accetta che il nome di una persona può pronunciarlo fino in fondo soltanto Dio. Quindi Giuseppe, uomo giusto, uomo le cui attese sono state disattese, si è allenato nella vita a fare i conti con questo mistero, ad accettare la complessità, a custodire la pazienza come arte di rispettare la diversità. Non so voi che risposta vi siate dati al perché è Maria che interviene quando viene ritrovato nel Tempio. Non so che risposta vi siete dati voi, perché interviene Maria, deve intervenire il Padre lì. È Maria che gli dice: tuo padre e io angosciati ti cercavamo, perché ci hai fatto questo? E io azzardo una risposta, perché Giuseppe era più incline ad accogliere la complessità di quel figlio. Forse Maria meno, forse, perché Maria sapeva con certezza da dove veniva. Giuseppe lo sapeva nella certezza della fede e nella certezza mediata da Maria che viveva con lui. Ma questo ha educato quest'uomo a essere continuamente sul pezzo di uno che non ha fretta di inquadrare le persone, che non ha fretta di imporsi sul proprio figlio e quindi sulla vita, che non ha fretta di dover capire immediatamente tutto. Ed è qui che l'obbedienza diventa una virtù, comprendete? E se no, quando è una virtù l'obbedienza? Io ho capito tutto, sono d'accordo con tutto, mi va bene tutto, obbedisco. Cioè l'obbedienza diventa una virtù quando tu dici: io non ho capito tutto fino in fondo, non tutto fino in fondo mi va bene, ma siccome so che questa parola viene dal Signore, io obbedisco. Allora, vedete come in Giuseppe tutto ritorna. Uomo che accetta che il nome venga dato da Dio, quindi che non sia lui ad imporsi, uomo che accetta di non conoscere fino in fondo il mistero del figlio, quindi il mistero della vita, uomo che si attrezza alla pazienza delle complessità, uomo che per questo vive l'obbedienza come una virtù. Allora, se nel nostro slang dare dei nomi significa insultare una persona, credo che il più grande insulto sia quello di pensare e presumere di conoscere un altro fino in fondo. Quindi magari c'è della verità nel dire: mi ha dato dei nomi. Cioè, non so se vuoi, cioè, quando un altro mi dice delle cose che pretende di aver capito fino in fondo chi sei, a me mi fastidisce. Ad esempio, dico: sì, vabbè, tutti hanno un pezzettino, ma non c'è fino in fondo quello che io sono, mica mi hai capito fino in fondo, mica mi conosci fino in fondo. Allora, il dare dei nomi, cioè la pretesa di conoscere un altro fino in fondo, è sì, una forma di insulto, capitemi. Quindi penso che ci sia nello slang qualcosa di vero. Perché vale la pena pregarlo questa sera, San Giuseppe? Per questo motivo. Perché ci insegna la pazienza delle obbedienze. La pazienza della complessità. Anche l'arte della mediazione. E il coraggio di custodire il nostro nome nel profondo del cuore e sapere che solo Dio lo conosce.